Mentre ci avviciniamo al presepio, stiamo tutti insieme pensando a una cosa insistente, che se noi in qualche maniera riusciamo a capire chi è questo bambino, se noi entriamo nella conoscenza di Gesù, nella misura in cui noi rispondiamo alla domanda «chi dite che io sono?», che è la domanda che si pone ogni uomo, perché Dio si presenta ad ogni uomo in Cristo chiedendo chi è, allora probabilmente riusciamo anche a capire di più chi siamo noi e forse riusciamo anche di più a capire come bisognerebbe costruire la società, la città, la vita di tutti insieme. C'è l'idea forte di questo pellegrinaggio che stiamo facendo, col quale iniziamo il giubileo che dura 3 anni, no? Ci prepariamo per 3 anni all'anno 2000, chiedendoci con tutta la Chiesa sparsa nel mondo chi è Cristo. Ecco, l'idea è che la fede in Cristo ci offre un modo di essere uomini. Le due cose non sono staccate. E stamattina vorremmo insieme vedere come il nostro essere cristiani, seguite bene parola per parola, capire come il nostro essere cristiani, il nostro aver fede in Gesù Cristo, potrebbe aiutarci a vivere e a comportarci nelle situazioni e nei rapporti di ogni giorno. Cioè sarebbe diverso il mondo, sarebbero diverse le famiglie, sarebbe diversa la politica, l'economia, sarebbe diverso l'ospedale, sarebbe diversa la scuola, se noi avessimo più fede. E vorrei partire, per entrare in questo tema, vorrei partire dall'analisi di un sentimento che ci preoccupa tutti. Io credo che stiamo male tutti quando avvertiamo anche negli altri che in questa società quello lì ci sta male. Io sono sempre più impressionato dal fatto che trovo pochissima gente contenta di vivere in questa città. Ci preoccupa e ci avvilisce tutti un clima che avvelena il rapporto con gli altri. Non è piacevole incontrare gli altri in questa società, questo è il brutto. E indebolisce la volontà di mettersi insieme, di fare, di costruire, di buttarsi, di unirci agli altri. A me sembra che dominino nei nostri cuori due sentimenti che sono poi hanno la stessa radice. Uno è questo grande, chiamiamolo così, ma questo grande egoismo. Cioè siamo tutti tentati di ripiegarci su di noi, di disimpegnarci. Siamo socialmente ingenerosi, ciascuno pensa ai fatti suoi, nessuno crede che valga la pena di darsi agli altri o alla società. E dall'altra parte c'è un'aggressività, una litigiosità, una crudeltà verso gli altri, continuo. Lo spettacolo che ci viene offerto e che ci fa male, 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 è che da mattino a sera si assiste a litigi, a accuse, a persecuzioni, a eliminazioni, a ricerche appunto del nemico, a buttar giù l'altro, qualunque sia, chiunque sia. Appena uno va su un gradino si cerca subito se ha sbagliato in qualcosa anche solo 50 anni fa, via, lo si uccide, tutti. Ora questa aggressività e quel ripiegamento su di sé narcisistico, per cui anche a livello giovanile è raro trovare la voglia di associarsi, l'idea per cui spendere la vita, una bandiera da seguire nel senso alto della parola. Tutti cercano la consolazione di sé, è come se fossero in debito, è come se dovessero essere ripagati da una frustrazione. Ecco, tutte queste robe sono espressione di una disaffezione, di un rifiuto. È come se la rete dei rapporti che intesse la mia vita in che cosa consiste? In una serie di rapporti, di relazioni con l'ambiente, con le persone. Quindi i rapporti di vicinato con quelli del condominio, i rapporti di lavoro, i rapporti di associazione, di cittadinanza. Invece di essere la rete su cui viaggiamo volentieri, su cui si distende la nostra serena voglia di affermare la vita. È come se questa rete invece fosse dominata da paure e da durezze. La rete è malata. E la malattia è un profondo malessere sociale. L'uomo è animale socievole, ma non prova più piacere ad essere socievole. Questo nostro mondo, che è un mondo, come vedete, che moltiplica la socialità, le relazioni si moltiplicano. Il mondo intero ormai è un villaggio unico e noi continuiamo a dire è multimediale, cioè parla di qua, di qua, di qua, dappertutto, messaggi, dappertutto. Ma in questo mondo dove le relazioni si moltiplicano, le relazioni stranamente si raffreddano, diventano lontane, sono mediate. Non sono controllabili, non sono fruibili dalla carne, dal sentimento. Uno le subisce passivamente. È come estraneo. Queste sono le caratteristiche di una società complessa e secolarizzata che più volte abbiamo analizzato. Ma questo, intanto, modifica il modo di sentire, modifica il cuore. Questo genera in tutti noi un effetto di schiacciamento. Ci sentiamo in questa società come schiacciati. Tant'è che tutti confessano, io cosa ci posso fare? È come se ci fosse un dittatore che ci schiaccia giù. Il dittatore non esiste, ma sono le forme della società che in qualche maniera non ci chiamano a partecipare, ci schiacciano. Ci sentiamo schiacciati e isolati o nella rassegnazione o nella ribellione, appunto, io non gioco. Questo è un mondo molto difficile da viverci, è un mondo per forti, per duri. Lo si vede nel crescere dei deboli, nello schiacciamento dei deboli, che diventano tantissimi, compresi tutti gli affaticati psichici, gli esauriti, i malinconici, i tristi, i ribelli. Sono i deboli della società, sono quelli che vengono schiacciati, appunto. Eppure noi questo mondo dovremmo viverlo, dovremmo provarci il piacere di vivere, dovrebbe essere bello stare con gli altri, ma per farlo in questa società occorre una grande forza. Servirebbe in qualche maniera, sentite, servirebbe il soccorso dall'alto, ma non magicamente, stupidamente. Servirebbe che il mio cuore in qualche maniera potesse attaccarsi a qualcosa di più alto del mondo, in cui credere, da cui attingere la forza per sostenere la passione di questo mondo, cioè per sopportarlo, per non volergli male nonostante sia così. Non siamo tra gli ingenui che dicono è bello, ma dobbiamo essere tra gli appassionati che dice deve essere bello, io credo che sia bello. E quindi ho la forza di sopportarlo. Qualcosa di più alto, da cui attingere la forza di sopportare, di sostenere la passione per questo mondo che ci schiaccia, e insieme la capacità di sognare, la capacità comunque di spendersi per esso, di credere che possiamo rinnovarlo, che possiamo ricrearlo. Sarà ingenuo, ma questa è forza, che purtroppo ci manca. E qui la fede ha molto da dare. Per questo meraviglia che i cristiani non alzino la testa, vuol dire che non ci sono. Se ci fosse la fede, tu vedresti più tanti uomini alzare la testa e dire su che rifacciamo le cose. Invece li vedi tutti così. Perché il nostro essere di Cristo, il nostro essere di fronte a Cristo dovrebbe rivelare la sua forza, perché Cristo è l'uomo, l'unico uomo, l'uomo singolare, che come nessuno ha una passione tale per il mondo, ha un amore tale per il mondo, da saperlo sopportare fino alla morte, da dare la sua vita per esso. È proprio al mondo più brutto, più peccatore, più violento, dà la sua vita. e questo lo può fare per la sua relazione singolare col Padre che sta nei cieli. Essendo l'uomo che è unito al Padre che sta nei cieli, è l'unico uomo che può amare questo mondo. E proviamo a vedere un esempio. Certo, Gesù visse in un contesto completamente diverso dal nostro. Gesù è vissuto nel mondo dei nostri nonni, un paesino chiuso, sacrale, contadino, più vicino a quello dei nonni che al nostro, ma anche quel mondo aveva le sue chiusure, i suoi schiacciamenti, le sue umiliazioni. E anche allora, al tempo dei nostri nonni, al tempo di Gesù, se un uomo voleva alzare la testa e liberarsi, se voleva non rassegnarsi o non ribellarsi solo, doveva fare gli stessi passi che dobbiamo fare noi in questo mondo. Quindi diventa interessante vedere come Gesù reagiva di fronte all'economia, nell'uso dei soldi, di fronte alla politica, di fronte alla folla, all'opinione, di fronte agli amici e di fronte alla famiglia. Guardare da vicino Gesù come faceva l'uomo in queste relazioni ci fa vedere le possibilità divine e umane di vivere queste realtà. Ecco cos'è la fede. Se siamo così rassegnati come uomini è perché abbiamo poca fede, conosciamo poco Gesù, lo seguiamo poco. L'episodio sorprendente che ci viene raccontato da Marco con la famiglia è significativo. Abbiamo scelto questo perché oggi è l'Assunta e è protagonista Maria, una Maria molto diversa dalle devozioni per la verità. E anche questo è buono. Perché noi con le devozioncine alla Madonna l'abbiamo completamente tirata fuori dai problemi dell'uomo e della fede. La famiglia che va da Gesù, secondo il Vangelo di Marco, non è solo Maria e Giuseppe, la Sacra Famiglia, ma qui è proprio la grande famiglia patriarcale, il clan, come era nei paesi chiusi. La famiglia era la famiglia allargata. Gesù si trova a Cafarnao, si trova nella casa di Pietro, ha già riunito alcuni discepoli, suoi amici che lo seguono, e ha in giro una folla che pende dalle sue labbra. Arrivano i parenti, dice Marco, e lo vogliono riportare a casa perché è fuori di testa, perché è matto. Qui è tradotto è fuori di sé, appunto, fuori di sé, perché è pazzo. Sua madre e i fratelli stanno fuori arrabbiati, non vanno neanche dentro, non vogliono neanche avere a che fare con quelli che stanno attorno a Gesù. I comportamenti e le parole di Gesù che hanno sentito, che va a toccare i lebbrosi, che avvicina i peccatori, che pretende di perdonare i peccati, non possono essere capiti. Questa pretesa esorbitante, esagerata di Gesù disorienta anzitutto i suoi, che pensavano diventasse un buon maestro, un buon rabbì. E quando alcuni vanno a riferire a Gesù, tua madre e i tuoi fratelli sono lì fuori che ti cercano, Gesù risponde, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E guardando in cielo, vede, cita solo madre e fratelli, non cita il padre, e Giuseppe scompare, perché il padre è uno solo e sta nei cieli. E non ce n'è uno in terra. E quindi anche tua madre e i tuoi fratelli, se vorranno essere tuoi fratelli veramente, prima ascolteranno il Padre. Non è automatico che tua madre e i tuoi fratelli ti amino. Ti amino nella maniera giusta. Bisogna che credano prima di amarti. Bisogna che obbediscano nell'amarti. Guardando in cielo all'unico padre, girando lo sguardo su quelli che gli stanno seduti intorno, dice, ecco mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà del padre, costui è mio fratello, sorella e madre. E la vera famiglia è composta da tutti i figli di Abramo che hanno fede, è composta dagli uomini di fede, la mia famiglia, da quelli che credono, dagli uomini veri. Perché è suggestivo questo episodio in cui si sente tutta la carica per alcuni versi rivoluzionaria del cristianesimo? Ma rivoluzionaria in senso umano appunto, non in senso politico, perché di fronte alla famiglia chiusa, ma potevamo fare l'esempio della politica di Erode, dei sacerdoti, dei farisei, della morale, potevamo fare l'esempio dell'uso dei soldi, potevamo fare gli esempi della folla dalla quale scappa continuamente Gesù, potevamo fare gli esempi degli stessi discepoli della Chiesa, quindi, per alcuni versi. Tutto ciò che se tu non parti dal Padre o dalla fede ti chiude, ti schiaccia, comunque. Di fronte alla famiglia chiusa che schiera tutte le sue forze per schiacciare Gesù, per portarlo a casa, cosa fa? Non fa come noi che o si sottomette passivamente oppure si ribella. No, c'è una terza possibilità che è quella della fede. Non sottomissione o ribellione, ma apertura di una terza soluzione, quella veramente umana, la relazione singolare con il Padre, che gli permette di uscire dalla chiusura dell'ambiente e di far uscire dalla chiusura dell'ambiente e di aprire nuove possibilità di vita per me e per gli altri. Lo capite cosa stiamo dicendo? Non puoi prendere la scusa dicendo la politica è così, la devi rifare se hai voglia, la puoi fare. Devi avere il coraggio però di uscire a testa alta e di chiederti quali rapporti vuoi nel tuo quartiere, nella tua città, non aspettare che qualcuno ti risolva. Se tu ragionassi così anche coi soldi, se prima di usare i soldi guardassi al Padre dei Cieli a sentire cosa ti dice, vedresti quante cose nascono coi soldi, diverse da quelle che facciamo. Lo sguardo sul Padre, che vedremo, rivoluziona anche l'idea di Dio. Cristo porta anche una nuova idea di Dio, perché Lui lo vede. E scavalca tutti i discorsi che noi facciamo su Dio. La scoperta della misericordia liberatrice di Dio gli permette di guardare ad ogni uomo nel fondo del cuore. Lui conosce l'uomo e di riconoscere, nonostante tutto, nonostante sia un peccatore, nonostante sia un eliminato dalla società, è capace di vedere la dignità e la libertà dei figli. E questo permette di ricreare dei rapporti completamente nuovi, come il lebbroso, che per i preti e per la società era un escluso. Lo sguardo che Gesù ha al Padre gli fa vedere nel lebbroso un uomo che può essere riammesso nella società umana. E questo crea una nuova società. Questo non vuol dire che Gesù ha sistemato la società, anzi, sapete bene, Gesù non ha creato una società giusta, al contrario, la società in cui viveva lo ha schiacciato nel giro di due anni e mezzo, lo ha eliminato. Quindi Gesù è un fallito sociale, non è un politico, non è un rivoluzionario, non è un leader, non è un economista. E questo va detto a tutti quelli che sognano di fare la società giusta. Tutte le volte che qualcuno tra noi ha detto io porterò il paradiso in terra, ha distrutto l'uomo. Sempre. E tutte le balle che vi dicono che faranno la società dove si sta bene, sono tutte balle, lo sappiamo. Serve solo gente che testimonia la giustizia, non che la promette. La società ha schiacciato Gesù, ma Lui l'ha amata e ne ha portato con amore la passione e questo ha salvato gli uomini e la società e ha lasciato nel mondo un seme, il seme della speranza, un seme incrollabile, creatore e rinnovatore e dopo 2000 anni tutti ancora ci rivolgiamo a Lui per sperare in un mondo diverso. In un anno e mezzo. Di alcuni piccoli gesti, ha inciso proprio niente nella società del suo tempo Gesù, ha fatto brillare il volto del Padre nella società. Non è una via anche per noi cristiani di questa società, su che tanto campiamo poco, Non buttiamo via così passivamente questi anni, per carità. Ci mangeremo le unghie per l'eternità, dire pensa cosa potevo fare laggiù. Mi son messo il mio paltoncino e mi son ritirato in un cantuccio a sopravvivere. Non cediamo passivamente, non mettiamoci a litigare, a odiare. Incominciamo ad amare questa società. Questa è la testimonianza che il mondo aspetta da noi. Altro che noi corriamo nelle chiese e diciamo vanno ancora tanti in chiesa, ma andranno ancora di più. Più si ha paura della società e più si andrà alla religione. Ma non è questo che vuole il Signore. Il Signore vuole che si ami il mondo, non che si ingrassi la religione. Che ne fa della religione Dio? Lui cerca l'uomo. L'urgenza di cristiani che testimonino così oggi la loro fede, amando questo mondo che magari non è amabile, che accettino la passione, accettino di patire per questo mondo, di esserne schiacciati, certo, perché chi ci mette mano resta schiacciato, e che accettino comunque di impegnare tutte le loro capacità, occorre intelligenza, non è rifiuto come invece facciamo della tecnica, della scienza, del lavoro, dell'invenzione, della politica, perché sono questi gli elementi che costruiscono oggi la città. Mettere tutte le nostre capacità per continuare nonostante tutto a creare, a cercare di rinnovare il mondo, nonostante sappiamo che non diventerà mai bello. Ma questo perché si può dare così un po' di speranza ai poveri disperati e ai molti che sono rassegnati o arrabbiati. E così dare testimonianza al Padre nostro che sta nei cieli, che è il solo a patire fino in fondo per questo mondo e a amarlo con infinito amore.